Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera. Oggi incominciamo da Il Ridotto dell'Operetta. In realtà siamo al 31 dicembre, quindi salutiamo il vecchio anno che se ne va con tutti i problemi che si porta, speriamo, appresso, e invece diamo il benvenuto domani al nuovo anno. Lo facciamo appunto con l'operetta e con una grossa personalità dell'operetta, una regina dell'operetta di oggi, potrei dire anche una superstite per certi versi, Elena D'Angelo. Ciao e grazie di essere nostra compagnia.
Ciao, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato proprio all'ultimo dell'anno, che meraviglia.
Ecco, mi spiace per la parola superstite, ma non è che sia tu la superstite, è che purtroppo l'operetta viene messa un po' in un cantuccio in generale, o sbaglio?
No, purtroppo hai ragione, e poi dopo il Covid ancora peggio. Però devo dire che noi resistiamo, andiamo avanti, perché in realtà, anche se non si capisce bene per quale motivo succeda, l'operetta piace tantissimo, il pubblico è molto contento, viene volentieri e abbiamo sempre le sale piene. Per cui non lo so come mai, ma devo dirti, hai ragione a dire superstite, ma bisognerebbe capire proprio perché in realtà il pubblico poi esce contento, ha passato 2 ore di grande gioia, di favola, e vuole tornare al più presto.
Allora, l'hai già detto tu, in pratica l'operetta porta buon umore. Questo non significhi che sia un genere, diciamo, minore o un genere che richiede meno qualità vocali e sceniche dell'opera. È un genere a sé stante ben diverso da quello che può essere l'opera, il melodramma tragico, ma anche il melodramma buffo. È, come dico, qualcosa di particolare che richiede dei personaggi in scena che abbiano delle abilità differenti, diciamo diversamente abili, ecco, per usare un termine oggi, rispetto al cantante lirico. Io vorrei, ecco, che Elena D'Angelo, all'inizio di questo nostro appuntamento d'oggi, e poi la risentiremo per salutarci alla fine del Ridotto dell'Opera, mi dica qual è l'identikit del cantante d'operetta.
Questa è una bellissima domanda, perché vorrei che anche i colleghi che fanno solo l'opera ascoltassero bene.
Ecco, appello, tutti appelli, ci appelliamo, ecco. Perché l'operetta abbia una nuova vita e anche perché ci ascoltino i signori cantanti d'opera.
Esatto, esatto, ma soprattutto i teatri, soprattutto i direttori di teatro. Comunque, il cantante d'operetta deve essere una persona molto eclettica, che abbia una voce da cantante lirico, non minore, non maggiore, ma cantante lirico grave, con grandi capacità vocali, perché in realtà, pur essendo le trame molto leggere, come appunto i contenuti leggeri delle trame di operetta, in realtà c'è una difficoltà notevole nell'affrontare questo genere, sia a livello vocale, perché ci sono delle tessiture molto acute, con i sovracuti, con tessiture che nei cantanti lirici solitamente dicono un po' scomode, no? E quindi sono delle vere e proprie arie d'opera con lo stesso impegno. Poi bisogna saper recitare, e non solo recitare come un attore di prosa, ma recitare in modo che la voce del cantante lirico non subisca dei problemi durante la recitazione e poi la ripresa del canto. Quindi bisogna imparare anche a impostare la voce parlata. Poi, altra competenza che si richiede, che è quella che fa più paura al cantante lirico, è il ballo. Perché poi si trovano a dover fare coreografie, ma anche semplicemente a ballare il valzer, perché non si può parlare di operetta senza parlare di valzer, a volte diventa molto impegnativo. Quindi bisogna essere proprio dei performer. Oggi noi performer lo intendiamo come la persona che lavora nel musical, no?
Sì.
E poi l'operetta è un po' un musical di altri tempi, degli anni 20, della fine dell'Ottocento, però le competenze, appunto, recitare, cantare, ballare, vengono richieste come appunto il musical, perché hai detto bene tu che l'operetta è un genere a sé, non si può paragonare all'opera, non si può paragonare alla commedia musicale, non si può paragonare a nulla, perché forma una sua dignità e forse un po' la penalizzata il termine operetta. Se si fosse chiamato magari commedia lirica, nessuno avrebbe sminuito la faccenda, credo.
Hai ragione, questo vezzeggiativo effettivamente viene mal interpretato, diciamo così.
Thank you.
Senti, un'ultima brevissima domanda, poi ci risentiamo appunto più avanti nel corso della trasmissione. La donna nell'operetta, a me, ha dato sempre l'idea che sia sempre un po' una figura vittoriosa, mentre nel melodramma la donna di solito soggiace al maschilismo, se vogliamo. Le figure femminili dell'operetta sono veramente delle donne significative che possono dire qualcosa anche alle donne d'oggi, infondendo loro coraggio?
Ma certo, assolutamente sì, sono il prototipo della donna di tutti i tempi, perché abbiamo diverse tipologie di donne nell'operetta, ma siccome l'operetta arriva dai personaggi dell'opera buffa, troviamo sia il personaggio romantico, la donna che si innamora, che magari anche soffre, sempre tra virgolette, perché la sofferenza poi nell'operetta è un po' edulcorata.
Un po' effimera, sì.
Però soffre magari del tradimento del marito o del fidanzato, no? Ma poi alla fine tutto si risolve per il meglio. Invece quella che poi porta avanti gli intrighi è la soubrette, no? Che deriva, soubrette deriva da servetta, cioè serva padrona, per intenderci, Susanna delle nozze di Figaro. Quindi questi personaggi frizzanti che di solito non hanno amori importanti, ma flirt,
ecco.
Che di solito ordiscono tradimenti, un po' sotterfugi. Diciamo che, non so se tu conosci il duetto dell'operetta La principessa della Ciarda,
sì,
no?
Sì,
l'amore
sì,
sciocco. Ecco, un po' diciamo la soubrette è un po' questo, le soubrette e il comico rappresentano un po' la leggerezza, un po' sono un po' dei personaggi un po' sciocchi così, ma in senso positivo. Però ci sono anche dei grandi temi in realtà, no? Che non devono essere dimenticati, cioè le differenze per esempio sociali, cosa ha dovuto magari subire la donna in modo particolare in tempi diversi da oggi, come se non era nobile, se non era ricca, se non aveva determinate caratteristiche, che poi, diciamo così, non è così cambiato oggi, no?
Certo.
E diciamo che nell'operetta la donna, hai ragione tu, vince e supera tutte queste difficoltà che, diciamo, di questa figura femminile che negli anni passati è un po' penalizzata a livello sociale, no? Ma nell'operetta si riscatta grandiosamente.
Bene, allora io intanto saluto Elena D'Angelo, la risentiamo tra poco, come vi dicevo, e ricordiamo anche che c'è un appuntamento in Svizzera tutti gli anni, vero, nel mese d'agosto. Dove in particolare?
A Cevio, noi il 14 di agosto, tutti i 14 d'agosto, da ormai 10 anni, facciamo il Festival dell'Operetta e arrivano persone da tutta la valle, perché questo è un grande evento per la zona della Svizzera. E quest'anno, forse non so se posso dare un'anticipazione, ma ci sarà
no?
Un grande classico. Diciamo che non diciamo il titolo,
okay.
Ma diciamo solo che è un grande classico dell'Operetta.
Thank you.
paese del sorriso di Franz Lehár, l'ouverture nella direzione di Ulf Schirmer, alla testa dell'orchestra della Radio Bavarese. Voltiamo pagina temporaneamente e introduciamo il prossimo ospite, Nicola Guerini, con la voce di Maria Callas. Perché con la voce di Maria Callas? Lo capiremo fra poco. Intanto diciamo che introduciamo Maria Callas in un personaggio, con un personaggio mai eseguito in teatro e che la trova un po', diciamo, diversa dal solito. Si tratta di Giulietta Capuleti nel Roméo e Juliette di Charles Gounod. Il direttore d'orchestra, in questo caso che l'accompagna, è Georges Prêtre. Abbiamo ascoltato Maria Callas e sono contento di introdurre in quest'ultimo appuntamento del Ridotto dell'Opera dell'anno Nicola Guerini, direttore d'orchestra e presidente del Festival Maria Callas di Verona. Siamo alle porte di un centenario particolarmente sentito dai melomani di tutto il mondo. Benvenuto a Nicola Guerini.
Ciao Giorgio, benvenuti a voi.
Ecco, buon anno, te lo dico subito, visto che siamo ormai alle porte del 2023 e sono 100 anni dalla nascita di Maria Callas.
Certo, penso che non solo io sono innamorato di Maria Callas, poi adesso tutto il mondo si accingerà a festeggiarla. Come tu prima hai detto, effettivamente a Verona, con il festival dedicato a lei, che nasce il 2 dicembre del 2013, era già iniziato una sorta di conto alla rovescia, che si concluderà proprio il 2 dicembre del 2023. Ecco, in questo lungo percorso abbiamo avuto il piacere, l'onore di ospitare artisti e studiosi di altissimo profilo. Adesso ne dico qualcuno, ma a parte Phil Gossett, ma anche Enrico Girardi, Elvio Giudici, Giovanni Gavazzeni, Angelo Folletto, Italo Moscati e poi artisti del calibro di Zeffirelli, che è stato presidente onorario del festival, Cecilia Gasdia, Madrina, per più di un'edizione, Maria Chiara Madrina e anche Premio Internazionale Maria Callas del 2015, Daniela Dessì, Pierluigi Pizzi, Donato Renzetti, Fiorenza Cedolins, Stefania Bonfadelli e così ancora Panerai, Cecchele, Bruson, Raina Cavevansca, Michele Pertusi e la scorsa edizione, 2022, il premio ha il baritono Leonucci. Ecco, quindi Giorgio, un percorso, devo dire, molto intenso che si è di sinergie importanti con città che hanno accolto, acclamato, osannato Maria Callas e la sua arte, e istituti, enti di cultura e di alta cultura che anche per il centenario si sono affiancati alle iniziative. Verona naturalmente si è fatta volano con altre città per potersi stringere intorno a questa grande figura e anche l'università sarà parte attiva di questo progetto, ma la cosa che mi gratifica molto è che ho visto riconoscere sul territorio e non solo l'importanza che Maria Callas ha avuto e viceversa per Verona, cioè Verona è stata molto utile per Maria Callas e Maria Callas ha dato grande soddisfazione poi a Verona. E parlo di una data in particolare che è quella del 2 agosto che la vede debuttare a appena 23 anni nel ruolo di Gioconda. E torno subito velocemente alla data del 2 dicembre invece che è la data che noi festeggiamo per il centenario, perché è invece la, cioè la data che la lega a un'altra città importante, che è New York. Ma è importante non solo per la nascita biologica, ma anche per la scoperta che le permetterà poi di approdare nella terra scaligera. E questo lo si deve a un altro grande visionario, artista straordinario, che è legatissimo a Verona, in quanto è il primo Radamés della storia dell'Arena di Verona. E sto parlando del tenore Giovanni Zanatello, il quale nella primavera del 47 scoprirà la voce di Maria Callas, Mary, dalla quale riceverà questa illuminazione per poterla scritturare per Verona. Mary approderà prima a Napoli, poi arriverà a Verona. Il basso Lemeni la presenterà al grande direttore Tullio Serafin, a sua volta primo direttore della Aida del 13, insieme con Zenatello. E da lì nasce la grande avventura veronese. Poi, come la storia racconta, Maria Callas si è prima fidanzata, poi sposata con Giovanni Battista Meneghini, e da quel momento Verona rimane la città non solo del debutto artistico, ma degli affetti. Quindi, come dicevo prima, due città, New York e Verona, che sono collegate per nascite, per debutti, per scoperte. E questo, al di là dell'importanza che noi diamo giustamente a Maria Callas, non dobbiamo mai dimenticare il ruolo che ha avuto per la sua carriera Zenatello. Zenatello e dopo a fianco naturalmente il grande Serafin.
ardente ira,
ecco, siamo in contatto telefonico con Nicola Guerini. Lasciamo da parte lo studioso, lasciamo da parte l'organizzatore di eventi, ovvero lasciamo da parte il Nicola Guerini pubblico. Ecco, cosa dà invece all'appassionato di musica Maria Callas, la voce di Maria Callas per te naturalmente, perché essendo giovanissimo, non l'hai potuta ammirare in scena, nemmeno io che non sono giovanissimo. Mi sono limitato a vedere l'addio della Tebaldi alla Piccola Scala.
Guarda, è una domanda che può sembrare anche una provocazione, perché c'è quel bellissimo libro che diventa profondamente moderno nel 2023, edito da Quodlibet Studio, pubblicato nel 2016, dal titolo Mille e una Callas a cura di Luca Versano e Jacopo Pellegrini, che raccoglie testimonianze preziosissime di artisti e intellettuali che coniugano proprio il talento della Callas in molteplici registri. Ecco, Maria Callas, per un appassionato, quindi a questo punto, come dicevi tu, non solamente come studioso, ma proprio come appassionato, è un punto di riferimento, perché immaginiamoci intanto una donna che ha lottato per dimostrare quello che il talento le aveva donato, quindi c'è tutto ciò che lei ha espresso sul palco se l'è conquistato duramente. E, è vero, noi abbiamo avuto, cioè, la storia racconta di una cantante con un'ascesa non avara di riconoscimenti, un culmine magari breve, ma legato anche a una prolungata malinconica discesa verso un epilogo brusco e misterioso. Ma il suo canto, chi ha vissuto quegli anni e noi, magari più giovani, che l'ascoltiamo tramite le registrazioni, attraverso i video, sebbene pochi, ma sono molto significativi. Io penso sempre al concerto di Amburgo, ma penso anche alla Tosca, al secondo atto di Tosca. Era una donna che riusciva a coniugare in scena tutti quegli aspetti che era difficile poter ritrovare in un artista, specialmente d'opera. Il suo canto, era così diverso rispetto alle altre che ne ha fatto veramente, sembra una frase fatta ormai, no? Un prima, un dopo Maria Callas. Il suo modo di recitare, di impostare, di approcciare la partitura del palcoscenico ha modificato proprio le dinamiche e le liturgie che sicuramente, e questo mi dispiace essere più giovane, quindi di non aver potuto assaporare e di vibrare insieme alle testimonianze che, per esempio, io ho avuto modo di poter ascoltare il 2 dicembre, quando ho dedicato questa giornata alla Società Letteraria di Verona proprio per inaugurare il centenario. Ho avuto tra il pubblico persone che erano commosse di fronte a, così, al racconto della vita di questa grande donna, ma che loro raccontavano quando dal vivo loro sentivano questa voce veramente magnetica che lasciava tantissimo quando si usciva dal teatro. Quindi io che ascolto da appassionato soprattutto, la sua voce oggi mi lascia una commozione particolare, ne rilevo ancora la modernità assoluta nel suo declamare così moderno, così dentro il personaggio. Il fatto di aver scardinato anche la liturgia di certi personaggi che venivano affidati ad altre tipologie di voci. E tutto questo ha comunque delineato, definito, ma forse neanche definito, perché è ancora in evoluzione, cioè non si studia il fenomeno Callas, ma di fronte a questo talento straordinario non si riesce ancora a definire tutte le sue particelle più nascoste. È una donna, è un artista che ha cambiato radicalmente il teatro musicale. Questo va detto e abbiamo l'occasione di poterlo raccontare ancora meglio durante il centenario. Credo che insieme a coloro che l'hanno vissuta, hanno vissuto il fenomeno, l'hanno ascoltata dal vivo e quelli che invece l'hanno solamente, che l'ascoltano ancora adesso tramite disco oppure tramite appunto i video, ci sia un legame profondo. Ecco, questo mito che continua attraverso il tempo non fa altro che dare conferma che Maria Callas è un mito che rasenta l'immortalità, insomma, ecco.
Ha ragione Nicola Guerini e posso così personalmente riferire che quando da ragazzino, avevo 14 anni, formavo delle compilation con arie d'opera, escludevo sempre Maria Callas, non riuscivo a intrometterla, se vogliamo, fra le altre voci grandissime del tempo, e parliamo già di Sutherland, Tebaldi, Björling, di Stefano, del Monaco, Corelli, ecco no, ma la voce della Callas per me meritava una compilation a sé stante, e quindi questo mi sembra un ulteriore complimento che faccio a Maria Callas e anche alle parole di Nicola Guerini, che saluto e naturalmente oggi non può mancare un solenne buon 2023.
Anche a te, Giorgio, e a tutti voi.
Orfeo aux Enfers, direzione di Michel Plasson, naturalmente di Offenbach, operetta, perché operetta c'è in Italia, operetta naturalmente in Mitteleuropa, operetta anche francese con caratteristiche abbastanza diverse fra di loro, nel senso che talvolta sono semplicemente dei quadretti che illustrano un momento della vita di società, sia popolare, sia invece su livelli più elevati di ceto, a volte invece diventa una satira davvero notevole. In generale così l'operetta viennese sicuramente, ma ancora di più quella francese, perché lì l'operetta attecchisce nella seconda metà dell'Ottocento, fondamentalmente con la figura di Offenbach, il quale va a punzecchiare moltissimo la società, ma anche addirittura, voglio dire, il governo. Quindi molto interessante questo excursus che abbiamo compiuto insieme ad Elena D'Angelo, che tra poco ritorna con noi, e allora la reintroduco ulteriormente con un piccolo brano, diciamo, espunto dalla Vedova Allegra, che in questo periodo appunto furoreggia con la sua compagnia di attori, cantanti, ballerini, e che, come ho già riferito, ha avuto un grande successo al Teatro Sociale di Como. Ascoltiamo quindi la voce di Elena D'Angelo e poi la ritroviamo anche per i saluti e gli auguri finali. Torniamo in compagnia di Elena D'Angelo, che abbiamo incontrato all'inizio dell'appuntamento odierno. Ho voluto, diciamo, festeggiare la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo con l'operetta, questo genere che purtroppo è a volte un po' trascurato o frainteso, diciamo così. Elena ci ha già parlato delle figure femminili che tendono a essere vittoriose, anche un po' intriganti, ma forse con un fondo di buon cuore sempre. Adesso invece voglio sapere qualcosa, curiosare di lei naturalmente. Elena, come sei diventata cantante d'operetta e come si chiama la tua compagnia, che ormai spazia, diciamo, un po' dovunque?
Allora, sì, guarda, la mia storia è veramente da operetta, devo dire la verità. Penso non avrei potuto fare altro, perché è proprio una vita segnata da eventi operettistici. Per cui anche appunto l'avvicinamento a questo genere. Io sono nata come cantante lirica, quindi studiavo canto al conservatorio, pensando appunto di fare la cantante lirica, la cantante d'opera. Come tanti dei miei colleghi, no? Tanti ragazzi che studiano si avvicinano alla lirica proprio solo per fare l'opera. Poi, per un evento incredibile, ho conosciuto una persona per telefono, tra parentesi, e mi ha detto: "Ma lei di cosa si occupa?" Dico: "Ma io studio canto lirico, fa. Le interesserebbe fare la soubrette?" E io ho detto: "Cos'è la soubrette?" Mi ha detto: "Ma lo sa l'operetta, no?" Dico: "No, veramente no." E mi ha mandato una serie di spartiti da studiare per capire cos'era questo genere. Io ho avuto una folgorazione, studiando questa musica e cominciando a interessarmi di operetta, e non ho più abbandonato questo genere, è diventata la mia vita, diciamo parte della mia vita, tanto più che poi ho anche appunto fondato mia compagnia, che ormai ha 7 anni, si chiama con il mio nome, Compagnia d'Operette Elena D'Angelo. Però voglio, se mi permetti, salutare il mio mentore, quello che mi ha avvicinato all'operetta, Luigi Monti, che ringrazierò sempre per tutta la vita.
Ecco, io colgo l'occasione per salutare invece Stefano Menegale e Francesco Tuppo, che sono due ragazzi, per me sono ragazzi, con i quali ho collaborato anch'io in alcune produzioni, in alcune serate, e so che militano frequentemente nel tuo gruppo in diverse opportunità. Senti, Abbiamo parlato un po' così in generale di quello che è la figura femminile nell'operetta. Mi piacerebbe sapere qualcosa in relazione alla voce, alla vocalità richiesta alla cantante d'operetta. È un soprano di quelli che si definiscono leggero, di coloratura, drammatico, non credo. Come si potrebbe qualificare? Io, sai, ho in mente anche per lo più la tradizione tedesca, quella delle Rite Streich, di Lucia Pop, di Edita Gruberova, le quali si destreggiavano in maniera molto elastica tra i vari generi musicali, lead, l'opera, l'operetta, eccetera. È un po' più dura invece quello che è il tipo d'operetta mediterraneo. Che tipo di vocalità richiede?
Hai detto bene, c'è da fare un distinguo. L'operetta, diciamo, straniera si basa sempre su due voci femminili che possono essere un soprano lirico, un lirico leggero e un soprano leggero, sia nella parte soubrettistica che nella parte appunto del soprano vero
Facciamo
e proprio.
due esempi facili così i nostri ascoltatori capiscono. Nella Vedova Allegra abbiamo Valenciennes e appunto invece la protagonista, la vedova.
La protagonista.
Come nel Pipistrello abbiamo Rosalinde e poi invece abbiamo Adele che ecco, rappresenta le due tipologie.
Esattamente, come appunto anche la principessa della Ciarda, Stasi e Siva Varescu. Diciamo che di solito il soprano è un soprano lirico, ma potrebbe essere anche un lirico leggero o un leggero, mentre la soubrette è una tessitura un pochino più scura, quindi comunque un lirico, lirico leggero. Mentre per quanto riguarda l'operetta italiana, qui c'è tutto un mondo da scoprire, però il soprano diciamo che va sempre benissimo il lirico leggero con dei begli acuti sicuri, perché si va fino a si bemolle, al do e anche il re a volte sovrappunto, intendo. E poi ci sono sempre queste tessiture al limite del passaggio che bisogna essere veramente un soprano solido, cioè con una buona tecnica. Mentre per quanto riguarda la soubrette c'è stato un avvicendamento di varie vocalità, perché negli anni 70 diciamo che la soubrette veniva presa più dalle cioè erano attrici molto belle e venivano inserite nell'operetta, chiaramente vocalmente non erano in grado di affrontare il repertorio. E sì, anche se la parte soubrette italiana è veramente molto bassa come tessitura, però è sempre scritta per una cantante lirica, lirico leggero, ma anche un mezzo potrebbe cantare la tessitura della soubrette. Le attrici facevano chiaramente molta fatica, ma all'epoca non si dava troppa importanza alla parte vocale, mentre adesso la faccenda è cambiata molto, perché anche la soubrette italiana deve saper cantare, così come il comico, che anche lui era stato lasciato un po' in mano agli attori, no?
Sì.
Quindi adesso con questa che il musical è diventato molto importante, molto seguito, non è più possibile non saper cantare, cioè diciamo canticchiare. Bisogna essere dei professionisti del canto. Magari nelle parti del comico si accetta ancora il cantante jazz, diciamo, però
Sì,
cantante,
però
ma
cantante.
nella esatto, però nella parte della soubrette assolutamente una cantante lirica.
Senti, tra i personaggi che tu interpreti, tanti, tantissimi, qual è quello che
Sì.
ti è
Ce
più vicino al cuore?
ne sono due, ti dico la verità.
Evviva!
Evviva, sì. Io sono veramente affezionata a tutti i personaggi dell'operetta perché io adoro questo genere e secondo me è di una bellezza incredibile. Però due li ho nel cuore in particolare. Una è Siva Varescu, la principessa della Ciarda, perché credo che Kalman sia uno degli autori più bassi, secondo il mio punto di vista, a scrivere operette, veramente a questo sentimento così struggente, così meraviglioso, un po' ungherese, che a me piace molto questo genere. E poi ha questo cantabile che è veramente qualcosa di, cioè, per un cantante è veramente una goduria cantare
Certo.
questo autore. E poi invece un'operetta italiana che è Scugnizza. Io adoro Scugnizza perché me la sento vicinissima, è una parte bellissima, un'operetta che pur essendo un'operetta italiana dove si ride, perché sai che in Italia il fatto che ci sia la comicità è molto più importante che all'estero, è un'operetta verosimile, quindi i personaggi soffrono veramente, gioiscono veramente e la storia è una storia attualissima. E anche la musica, a volte quando ascolto Spugnizza, siamo nel 1922, mi sembra di sentire dei pezzi di musical. Quindi secondo me è un'operetta stupenda, che solamente chi segue l'operetta da anni apprezza e conosce.
Senti Elena, io ti ringrazio di essere stata con noi, di aver portato questa ventata, diciamo, di freschezza, diciamo così. E quindi ti auguro uno strafelicissimo 2023 e ci lasciamo naturalmente sulle note di un'operetta. Vediamo un po' se i nostri ascoltatori sapranno indovinare di che cosa si tratta. Grazie ancora e a presto.
Grazie a voi e auguri a tutti. Buon anno. Arrivederci. Thank you.